Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Alessandra Petitta. Quest'oggi sono in compagnia di un'artista poliedrica. L'ho raggiunta prima di un suo concerto. Se fino a ieri il grande pubblico la conosceva solo come cantante, dopo la vittoria, dopo la medaglia di bronzo nei 1500 alle Paraolimpiadi di Londra e soprattutto dopo il record del mondo per la categoria ciechi, oggi la gente ha imparato ad apprezzarla e a stimarla anche come sportiva di altissimo livello. Sto parlando e vi presento Annalisa Minetti, che ringrazio per la disponibilità e che oggi è nostra ospite a Storie. Molte cose sono accadute nella sua vita nel corso di questi ultimi anni, molte cose sono cambiate. Quante altre sorprese ci dobbiamo aspettare da Annalisa?
Ma guarda, Annalisa di fondo vive la sua vita dando modo alla sua vita di vivere cose molto forti, molto, molto impegnative e di conseguenza sicuramente non avvilirò le aspettative più in là, più avanti. Lo sport rimarrà sicuramente un'ulteriore compagna lungo questo percorso. Avrò sicuramente modo di mettere e affinare quelle che sono le mie doti sportive. Quelle canore continueranno come sempre a persistere, perché senza la musica non potrei veramente vivere, però non ti nego che ho voglia di vivere sfide nuove, quindi potrebbe essere una conduzione televisiva, un nuovo reality, insomma qualcosa che mi porti a non annoiarmi, può essere.
Annalisa, lei aveva ottenuto già un grande successo come cantante, tra l'altro ricordiamo tutti la vittoria al Festival di Sanremo nel 1998 con il brano Con te o senza di te. Perché mettersi in gioco e rischiare in un campo totalmente differente?
Perché mettersi in gioco, dici? Ma guarda, io ti ripeto, la musica è un istinto, un dono che Dio mi ha fatto, io l'ho accolto come tale, quindi lo vivo con grande naturalezza. Però se ti devo dire che riesco a vivere solo di musica, no, perché ogni mezzo di comunicazione che mi viene posto come tale io cerco di sfruttarlo al massimo per lanciare dei messaggi importanti. Credo di avere in qualche modo la responsabilità di raccontare alla gente quanto meraviglioso sia vivere, quanto questo sia semplicemente un dono, qualsiasi cosa accada all'interno di quest'ultimo. Quindi ho proprio la voglia di prendermi la responsabilità di essere una messaggera, è uno strumento nelle mani di Dio, quindi cerco di fare tutto quello che mi sembra utile agli altri, funzionale per loro.
Come è arrivata alla corsa? Insomma, lei ha praticato tanti sport, anche il pugilato, è stata insegnante di spinning. Come si è avvicinata alla corsa?
Ma io alla corsa mi ci sono avvicinata 2 anni fa perché diciamo, tra virgolette, casualmente mi è capitata la possibilità di intraprendere questa disciplina, ma poi di caso, lo sai, io non credo nel caso, quindi probabilmente era tutto già disegnato per me, doveva andare così, dovevo conoscere le persone che mi hanno in qualche modo portato a correre ho annusato che c'era qualcosa di buono in questa esperienza, ho sentito che probabilmente poteva accadere qualcosa di incredibile e quando mano a mano che facevo le mie gare mi parlavano di Paralimpiadi e si avvicinava realmente quell'appuntamento sembrando sempre più realistico e più concreto come sogno, allora io ho deciso che sarebbe stato quello il percorso per lanciare un'altra volta un messaggio importante.
Tanti lo chiamano destino, molti provvidenza. In un'intervista lei parlava di missione. Ecco, come la vive questa esperienza?
Ma io, ci sono degli amici che dicono che io sono sponsorizzata dall'alto e che in qualche modo sono stata prescelta per raccontare. Addirittura ci sono delle persone che quando vengono ai miei concerti mi dicono: sai, secondo noi Dio a volte viene sulla terra attraverso te. Dico: ma è incredibile, no, quello magari anche no, però senza mai dubbio lui è dentro di me. è dentro di me, e quindi io questa è una cosa che non riesco a dimenticare, non riesco a distrarmi da questa sensazione, quindi faccio tutto quello che sento in mio potere di fare, che poi non è, devo dire la verità, in mio potere. Quando parlo di missione è perché io ritengo che è incredibile, no? Nell'arco di 2 anni ottenere quello che normalmente un atleta ottiene dopo tanti e tanti anni di sacrificio, quindi probabilmente doveva andare così, cioè avevo qualcosa. Io, tu pensa che quando ho incominciato a correre e ho vinto la mia prima gara, ho detto no, non è possibile che io vinca una gara dal nulla, non è possibile. Quindi sono andata subito dopo a tatuarmi il rosario sul piede, perché sentivo che era un dono, che un ulteriore dono che Dio mi stava facendo, e quindi l'ho vissuta così. Questa è la mia missione.
C'è stato un pensiero, un primo pensiero, quando ha saputo di aver vinto la medaglia alle Paralimpiadi?
Un pensiero, il mio primo pensiero è stato tornare dal mio bambino. Non lo vedevo da veramente parecchi giorni e lui mi mancava su ogni cosa, cioè era proprio il mio primo pensiero. Poi certo senti la gioia di aver rappresentato il tuo paese. Questo, ecco, quello che dico sempre di questa medaglia è che, indipendentemente dalle altre mie vittorie prettamente legate allo spettacolo, alla musica, agli show, vincere una medaglia sportiva, senti di rappresentare, che non appartiene a te quella medaglia tendenzialmente, che tu hai ovviamente la responsabilità in pista di rappresentare il tuo paese, e quando sali su quel podio, quindi ci sei riuscita a rappresentarlo al meglio, senti un orgoglio dentro incredibile, senti un trasporto inevitabilmente coinvolgente e anche sconvolgente. Quindi sono stata fiera, devo dire, per un attimo fiera di me, insomma.
Prima ha accennato a suo figlio, oggi suo figlio ha 5 anni, che rapporto ha con Fabio?
Con Fabio sono una mamma molto amica, nel senso gioco molto con lui, sono molto giocosa, sono molto puntata alla terapia del gioco per insegnargli le cose, non riesco ad essere a fare la Rottermeier della situazione, non sono quella che bacchetta, non sono quella che castiga. Ho l'appoggio di mio marito in questo, nel senso che lui è magari la parte più severa della coppia. Io sono quella che attraverso il gioco cerco di fargli capire le cose. Sono una che prevede molto, perché non vedendo devo prevedere. Sembra un paradosso, ma cerco sempre di essere nella testa di Fabio e capire che tutto quello che gli nego prima o poi lui lo vuole fare. E quindi gioco molto sugli aspetti psicologici, no? Del suo modo di suoi atteggiamenti, cerco di capire perché ruento a volte, perché tanto dolce altri, cerco di capire che cosa voglia di toccare, che non si può toccare, e prevedendolo spesso mi riesce bene, riesco a far sì che non si faccia male, e poi gli faccio conoscere tutto ciò che è pericoloso attraverso il tatto, spiegandoglielo, facendoglielo fare però in mia presenza, in maniera tale che quando lo fa da solo sa che è pericoloso, quindi non lo fa, però se lo fa sa come si fa.
Solo una scintilla d'anima e niente più, una nota piena di intensità, una goccia del sapore di oceano, una parte sulla felicità. Come piaccia nella terra un raggio di sole che dà vita, miracolo d'amore di immensità.
E questa era Scintilla d'anima, il brano che Annalisa Minetti ha scritto e dedicato a suo figlio Fabio. Oggi Annalisa è nostra ospite a Storie per raccontarci la sua esperienza di vita e le sue nuove sfide. Annalisa, lei ha senza dubbio una forte determinazione, una grande volontà. Queste doti sono volute, sono alimentate da qualcosa che la vita le ha negato. Quanto ha inciso quello che le è successo nelle scelte della vita, oppure c'è ancora altro?
No, per la verità credo che abbia influito moltissimo. Non avere la possibilità di vedere ha determinato la mia voglia di riscattarmi comunque, di avere comunque delle chance, delle alternative di vita che non erano quelle consone o quelle che comunque erano predisposte alla vita di un non vedente, che molto spesso la gente banalizza e si limita a pensare, beh, oggi tu sei non vedente, farai una scuola per ciechi e da lì poi probabilmente lavori di nobilissima natura, ma comunque quei due o tre lavori, no? più semplice per un non vedente, centralinista, piuttosto che lavorare in banca, stare a un computer con un sintetizzatore vocale, insomma qualcosa che ti rilega a una realtà che magari non è esattamente quella che tu vuoi, e nonostante magari ci sono persone che vivono benissimo facendo centralinisti, che sono fierissimi di sé, ma è giusto così, ma non era il mio percorso, non era la strada che volevo prendere, non era la vita che volevo vivere, e quindi mi sono impegnata e imposta di fare tutto quello che la gente pensava che io non potessi fare.
In alcune interviste lei parla della sua cecità anche come un dono. In che senso? Cosa hai imparato dalla cecità?
La cecità mi ha reso una donna completamente diversa. Io al buio ho avuto molto tempo di pensare, ho avuto molto tempo per cercare di comprendere che cosa avrei fatto. E poi di fondo ho sentito una forza dentro, una grande energia, una grande voglia di fare comunque e di non sedermi sul letto e piangere, di non abbandonarmi a un dolore, ma far sì che quel dolore mi avrebbe formato ad essere una donna diversa. Un dolore che è una sofferenza che in qualche modo mi ha dato uno spessore che altrimenti probabilmente non avrei avuto. E quindi io sono contentissima di aver ricevuto questo dono. La sensibilità e la profondità che credo di avere in questo momento, altrimenti probabilmente non l'avrei avuta.
Un grande esempio per lei è stata la sua famiglia, e lei spesso ha parlato del rapporto intenso con i suoi fratelli. È a loro che deve la sua forza?
Ma io devo... L'origine della mia forza dipende sempre dalla mia famiglia, no? Si dice che la famiglia d'origine è determinante per il successo della vita di ognuno di noi. Sono radici che tu non puoi sradicare e che sono in qualche modo o sono il tuo trauma o sono la tua vittoria. Per me sono stata la mia vittoria, perché io avevo mio papà e mia mamma molto uniti, sempre molto in congiunzione con quella che era questa energia positiva, questa voglia di sorridere comunque nonostante tutto. Quindi insegnare e trasferire a me la cultura del sorriso è stata una grande arma vincente nei confronti di tutte quelle persone che in qualche modo involontariamente o volontariamente mi volevano fare del male. Poi il comprendere che l'ignoranza non si può battere completamente, però in qualche modo si può aggirare l'ostacolo quando la incontri, quindi saperla affrontare. Io ho avuto un grande insegnamento e di conseguenza devo molto alla famiglia, certo.
Però forse è stata forte anche per loro. In tanti momenti questa forza che le hanno dato i suoi genitori prima, lei poi gliel'ha ritrasmessa dopo, quando c'è stato bisogno.
Io volevo soltanto che loro non soffrissero ulteriormente, nel senso che io ho sempre avuto la voglia di essere figlia, ma con la consapevolezza che un giorno sarei stata madre. E non volevo o immaginavo che cosa volesse dire per loro soffrire per me, senza realmente sapere quello che stavo provando, senza sapere cosa vuol dire, perché non puoi immaginare di essere cieco chiudendo gli occhi, non è sufficiente, non è quello il tempo che ti fa comprendere quello che si può provare. Quindi ho avuto la voglia di dare loro una serenità che non avrebbero avuto se non avrei spiegato loro che non era così doloroso. Quindi ho fatto notare che era una persona vincente nonostante tutto. Da Miss Italia in poi loro si sono rasserenati molto, perché hanno visto la mia voglia comunque di vivere, no? con grande passione le mie aspettative di vita, e così si sono rafforzati ulteriormente. Hanno incominciato a non sentire quel dolore come... anche loro come un nemico, no? Ma di saperlo affrontare quotidianamente, anche se intimamente ancora hanno quel minimo di senso di colpa nei confronti della propria figlia per averla comunque in qualche modo procreata in quel modo. Ma io gli dico sempre, ma avrei voluto vivere altre 60.000 volte la mia vita e non sapere che avreste abortito nel sapere che sarei diventata cieca.
C'è una nuova sfida che ha raccolto, cioè quella di raccontare la sua vita, la sua storia in un libro.
Eh sì, c'è un libro in uscita, c'è Iride, Veloce come il vento, che è questa messaggera che metaforicamente parlando poi sono io, che racconta un pochino le sfide della sua vita, i suoi tutto quello che ha fatto nel corso della sua vita, da incosciente, se vuoi, più che da coraggiosa. E quindi è molto divertente per certi versi, devo dire la verità, sicuramente anche commovente per altri, perché leggendo questo libro, rileggendolo, dico però hai avuto una vita abbastanza intensa, però è stato molto bello scriverlo, è stato molto bello sapere che qualcuno potrà portarne un insegnamento, perché poi di fondo vorrebbe essere un pochino ad esempio la mia vita per gli altri, per chi comunque magari tende, ed è umano, lamentarsi, però se magari legge il mio libro poi sai che si può essere felici anche senza motivo, no?
Questo libro, Iride, Veloce come il vento, edito da San Paolo, appena uscito, è sì il racconto della sua vita, ma è anche e soprattutto il racconto di un cammino costante di fede, dove ogni capitolo è indicato con un colore dell'arcobaleno. Noi oggi a Storie vi proponiamo proprio l'incipit, un inizio che ha a che fare con il colore nero. La voce è di Laura De Luca. Ascoltiamo.
Era un pomeriggio di primavera, aveva piovuto. Mia madre chiamò a voce alta tutta la famiglia. Ci invitò ad andare alla finestra per vedere qualcosa di veramente speciale che era apparso nel cielo, l'arcobaleno. Tutti accorremmo incuriositi. La reazione fu la medesima, grande stupore e meraviglia e una sola parola, quasi pronunciata in coro per esprimere la gioia. È bellissimo. Solo la mia voce rimase muta, non disse niente. Rimasi per un po' alla finestra, fingendo di aver visto. Ma io, quell'arcobaleno che partiva dal cielo e arrivava a posarsi nel nostro giardino, non lo vedevo. Guardavo il cielo intensamente, ma non vedevo nulla. Vedevo il cielo, ma non l'arcobaleno. Io, in realtà, non ho mai visto un arcobaleno. Subito dopo mi allontanai dalla finestra, fingendo di non essere interessata, e corsi in bagno a piangere, senza che la mia famiglia si accorgesse di nulla, da sola. Avevo 12 anni e in quel preciso momento stavo prendendo coscienza di non vedere come gli altri. C'era qualcosa che non andava. Mia mamma ci diceva sempre che ai piedi dell'arcobaleno gli gnomi nascondono un tesoro. Quel giorno, quindi, nel mio giardino era stato posto un tesoro. Allora non capii, ero troppo piccola, ma quell'arcobaleno era un messaggio di Dio che mi consegnava un tesoro, la mia cecità. Sì, perché col tempo ho capito che la mia cecità è stata un dono. E se oggi sono l'anima che sono, lo devo prima di tutto a quello che tutti ritengono un problema, ma che per me è il più grande dono che potessi ricevere. Se non potevo vedere l'arcobaleno, allora quell'arcobaleno dovevo essere io. Dovevo vestirmi di colori, essere colori. Come la greca Iride, messaggera degli dei che, volando dal cielo alla terra, portava le notizie agli uomini. Il trasparente velo di cui era vestita, incontrando i raggi del sole, diventava iridescente e dava vita all'arcobaleno. A 12 anni non pensai a tutto questo. Non conoscevo neanche Iride. A 12 anni c'erano solo le lacrime. Le mie prime lacrime per la vista e per un arcobaleno. Ma lì è cominciato il mio volo. Il nero, che di lì a poco sarebbe stato totale, fuori, potevo contrastarlo con la luce che partiva da dentro. Pian piano ho capito di dover diventare io un piccolo arcobaleno. Annalisa poteva essere come Iride. Iride, veloce come il vento.
E E questo era uno stralcio del libro, del primo libro di Annalisa Minetti, protagonista dell'appuntamento di Storie di oggi, Iride veloce come il vento, edizioni San Paolo, vi ricordo appena uscito da pochi giorni. Un libro nato per raccontare esperienze, emozioni, punti di vista di una ragazza, di una donna con una storia fuori dal comune. E, una donna che ha reso un handicap come quello della cecità un'opportunità per vivere in modo migliore, forse, la propria vita. E questo grazie ad un cammino di fede costante. Annalisa, lei nel 2005 ha fatto un incontro speciale. Ha incontrato Papa Giovanni Paolo II. Ecco, cosa vi siete detti? Che incontro è stato?
Allora, devo dire la verità, come tutti io mi sono inginocchiata al suo cospetto ma mi è preso un imbarazzo tale nella commozione che ero un po' stravolta da questa grande energia, da questo carisma, no, che lui emanava con tanta naturalezza. Devo dire che nell'impatto così del momento io mi sono un po' persa e volevo dire grazie Sua Santità, ma non mi veniva Sua Santità, al che ho detto grazie Papa. E lui si è messo a ridere e io gli faccio: scusi, ma non so come si chiama un papa. Lui si è messo a ridere e mi ha baciato la fronte. Nel baciarmi la fronte mi ha toccato la testa. Io da pochissimo, ai tempi, gli extension si applicavano cucendoli, no? Da testa da orecchio a orecchio c'era una fascia, poi un pochino sopra c'era l'altra e sotto ancora la nuca ce n'era un'altra ancora. Ed era una cucitura abbastanza spessa, al che lui mi tocca la testa e vedo che incomincia a tastare la testa e piange a dirotto, al che gli dico: oddio, questa sta a pensare che c'è una malattia anche al cervello, dice, questa sta proprio inguaiata. Al che ho detto: no, aspetti, faccio papà, che poi continuavo imperterrita, non è come crede, non è una malattia, fortunatamente almeno lì no, però è una cosa estetica, si chiamano extension. E lui disse: sono capelli finti, cuciti. Lui si mise a ridere da morire e disse che era uno sciocco. E poi da lì abbiamo avuto un grandissimo rapporto, perché abbiamo collaborato insieme per tantissime cose televisive, dove io ero la conduttrice ufficiale dei suoi eventi, ed è stato veramente molto divertente, anche perché era veramente un uomo di spettacolo, bravissimo a dire barzellette, fortissimo nel conquistare il cuore dei ragazzi, una cosa che a me mi piaceva da morire. Il rapporto che aveva con i giovani era incredibile e io mi ci trovavo gran bene. Lui si faceva veramente Sua Santità, lo chiamavano soltanto gli altri vescovi, poi per noi era Papa Caro Wojtyla, cioè era Carol, era un uomo.
E questo incontro con Papa Giovanni Paolo II, che lei definisce una preghiera in carne ed ossa, è raccolto e raccontato anche nel suo libro Iride veloce come il vento, che ricordo è appena uscito per le edizioni San Paolo. Noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento di storie e ci vogliamo lasciare con un suo brano, Senza di te o con te, che ha vinto appunto il Festival di Sanremo nel 1998. Grazie, io ringrazio Annalisa Minetti e le auguro buon concerto.
Grazie a voi, grazie mille.
Da Alessandra Petitta un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. A presto.
Proprio difficili.